Abbiamo letto prima il Salmo 95, venite, adoriamo, in verso 6, dice, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti a Dio, davanti all'Eterno, perché è Lui che ci ha fatti. Venite e inchiniamoci davanti a Lui. E questo senso di devozione, di fiducia, di sottomissione a Dio, vorrei che potesse diventare una nostra realtà. Io qualche volta mi metto in ginocchio, ma non è di questo che la parola di Dio ci insegna. Venite, inchiniamoci, può essere un fatto fisico, ma credo che sia importante che sia un fatto del cuore. E inchinarci davanti a Dio nel nostro cuore non è così scontato come inchinarci fisicamente. So che abbiamo molte resistenze nelle nostre espressioni fisiche. Se dico alziamo le mani, alcuni le alzano, altri le alzano così, altri non ce la fanno a tirare fuori dalle tasche perché hanno la colla che li tiene incollati, no? E quindi, però se dico lodiamo il Signore, alziamo le mani, se ti arriva qualcuno e ti dice mani in alto, che fai? Le tiri lassù, in alto, dici aiuto, mi arrendo, d'accordo? E davanti a Dio a volte abbiamo bisogno anche di espressioni fisiche che coinvolgono il nostro corpo, che sono espressione della nostra anima, però non necessariamente chi sta in ginocchio è davvero in ginocchio davanti a Dio. Questo lo dico perché non vogliamo fissarci sull'apparenza, ma deve esserci qualcosa di molto più profondo dentro la nostra vita, che può essere anche evidente. Ed è importante, se hai dei blocchi e non riesci a alzare le tue mani davanti a Dio, beh, chiedi al Signore di liberarti, perché tu sei un uomo, una donna libera, che puoi alzare le tue mani, puoi inginocchiarti davanti al Signore, puoi rialzarti, puoi dare gloria a Dio, puoi alzare una lode al Signore, che tu sia sdraiato con la faccia in terra o che tu sia in piedi con le mani alzate. D'accordo? Dio ti ha fatto libero, quindi tu hai questa libertà di esprimerti. Io non vi obbligo mai ad alzare per forza le mani o a battere per forza le mani. Ma ogni cosa deve essere espressione del nostro cuore. Però il salmista qua ci sta guidando in qualcosa di più importante, di più profondo. Venite, cantiamo con gioia al Signore, venite, adoriamo il Signore, venite, andiamo insieme alla presenza del Signore. E il verso 6 è appunto, venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Quindi, prima ancora di inginocchiarci fisicamente, vorrei che davvero noi potessimo dire a Dio, sia fatta la tua volontà, il tuo regno venga, io mi fido di te, io mi umilio davanti a te, perché so che quello che tu fai è fatto bene. Non so se è così semplice, io l'ho detto in poche parole, ma nella nostra vita è così difficile per noi dire, Signore, tu hai ragione e mi fido di te. E quando questo diventa una realtà, allora diventa anche più facile dare lode e gloria al Signore e ringraziarlo in ogni situazione. Perché noi sappiamo in teoria di dover ringraziare Dio sempre, ma in pratica non lo facciamo. In pratica noi continuamente ci organizziamo a fare le nostre cose, abbiamo le nostre strategie, ma credo che è un lusso che non ce lo possiamo più permettere. Sprechiamo troppe energie in qualcosa che non ci compete. Noi dobbiamo imparare a fidarci di Dio. Siamo come un bambino che continuamente lotta, pugni e calci, pur essendo in braccio a papà. Ed è ora che questa forza la impariamo ad utilizzare per camminare e per dar gloria a nostro Dio. Troppo tempo, troppe energie abbiamo sprecato ribellandoci nel mondo, nelle difficoltà, perché le ingiustizie, perché questo e perché quell'altro, e continuamente siamo a elencare una montagna di cose che non funzionano, anziché in questa situazione imparare a lodare, ringraziare Dio e dare a Lui la possibilità di intervenire nella nostra situazione contingente, che è comunque difficile, ma che tutto il nostro ribellarci non ci aiuterà mai e non ci ha mai aiutato a fare un passo avanti. Ebbene, Vorrei invitarvi a considerare questa opportunità di inchinarci davanti al Signore. Amen. Vi sembra una cosa possibile? Allora, se è una cosa possibile, è molto più facile farlo fisicamente. È molto più facile che io mi metta in ginocchio così, davanti a voi e davanti a Dio. Non so se siete capaci di farlo anche voi.
Sì.
Sì. Siete capaci anche voi di mettervi in ginocchio? Alleluia. Non è così facile, eh? Sembra facile, ma non è così facile. Perché è davanti a Dio, è davanti agli uomini che noi ci inchiniamo. Scusatevi se. Tanto più è difficile. Potete mettervi a sedere. Scusate che. Tanto più è difficile imparare a sottometterci a Dio e a dire a Dio: tu hai ragione, anche se non ho capito. Voi non avete capito perché vi ho fatto mettere in ginocchio, ma poi è molto semplice. Ho voluto semplicemente, come dire, trasportare le cose fisiche, materiali, in quelle che sono spirituali. Quante resistenze noi abbiamo a fare questo atto, metterci in ginocchio davanti a Dio e davanti agli uomini e dire: Signore, sia fatta la tua volontà. E quanta resistenza abbiamo quindi nel nostro corpo questo? Qualcuno dice: ma io ho le mie ginocchia che non si piegano, qualcuno dice: io, vabbè. Ma in realtà ognuno di noi ha la possibilità di inchinarsi davanti a Dio dentro al cuore e dire a Dio in questo nuovo anno che inizia: io mi fido di te, tu hai ragione, qualunque cosa capiti, io voglio che capiti insieme a te, voglio essere insieme a te. Se c'è la tempesta, nella mia barca ci sei tu e io voglio fidarmi di te. D'accordo? Scusate se vi ho scomodato, però credo che sia importante che noi impariamo a mettere in pratica la parola di Dio. Perché se no le nostre teorie rimangono teorie e il nostro cristianesimo rimane un cristianesimo teorico. E quando arriveranno i musulmani a farsi saltare nella nostra chiesa, noi andremo a far saltare le loro moschee, e questo non deve succedere. Perché se siamo cristiani davvero, noi vinceremo il male col bene. Non so se siete disposti a questo, ma io credo che voi dovete essere formati a questo, perché se no non siete cristiani. Se noi non siamo disposti a morire per quello che crediamo, noi non siamo cristiani. Perché Gesù ha dato la sua vita per noi. E lui è proprio il Cristo, l'unto di Dio, perché ha dato la sua vita per noi. Lui poteva chiamare gli angeli e dire: oh ragazzi, fate un po' di pulizia qua e mandate un po' di romani all'inferno e anche un po' di sacerdoti, fate piazza pulita che qua comando io. Bastava una parola, sarebbe successo. Noi non basta né una parola né un discorso e neanche le leggi. Ci proteggeranno sempre, ma se nel nostro cuore c'è la volontà di Dio, la presenza di Dio, noi saremo capaci di amare, di vincere il male con il bene, anche se saremo perseguitati. D'accordo? Io voglio che voi siate pronti. Questo forse non succederà mai a voi, ma io purtroppo so che succederà. Perché quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno comunque perseguitati, e questa persecuzione non sarà necessariamente un crimine, un omicidio, ma ci sarà. E voi sarete continuamente tentati di rendere il male col male, anziché col bene. E lì si vede la differenza, se siete o non siete figli di Dio, ubbidienti. Lì si vede se siamo disposti a metterci in ginocchio davanti a Dio e davanti agli uomini e fare la volontà di Dio, costi quello che costi. Ma lì c'è qualcosa di più che la semplice ubbidienza. C'è il Signore che è con noi e ci darà la sua presenza. È vero che alcuni muoiono martiri, ma non è così grave come quelli che vanno all'inferno. Quelli che vanno all'inferno è grave. Ma quelli che muoiono martiri non è grave. Quelli che se ne vanno in perdizione è grave, ma non è grave per quelli che, amando il Signore, dispongono la loro vita. E succede qualcosa a volte di tragico, ma è previsto. Non sto dicendo qualcosa che è fuori dalla parola di Dio. È previsto che quelli che amano il Signore potrebbero avere dei problemi. Ma Gesù ci dà questa promessa: io sarò con voi sempre, fino alla fine. Vi voglio portare nel libro dell'Esodo, al capitolo 15. Il popolo di Israele è uscito dall'Egitto, il Signore lo ha accompagnato con grandi segni, grandi prodigi. Gli egiziani sono rimasti massacrati a causa della loro incredulità e della loro malvagità. Ebbene, questo popolo che aveva sempre difficoltà, il Signore che provvede continuamente, provvede la manna, provvede l'acqua. Nel capitolo 16 e 15, verso 26, dice: se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai quello che è giusto ai suoi occhi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le sue leggi, io non manderò alcuna delle malattie che ho mandato sugli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisce. Alleluia. Alleluia. Sembra quasi una contraddizione nelle parole quando dice: io non manderò nessuna delle piaghe che sono state sull'Egitto, perché io sono l'Eterno che ti guarisce. Come il Signore non manda, ma nello stesso tempo mi guarisce. È vero, il Signore non manda, ma queste, come dire, le difficoltà ci sono e ci sono per tutti, ma comunque l'Eterno è qui per guarirci. E dice: attenzione, se tu ascolti con attenzione le mie parole. E all'inizio di questo anno ci troviamo così sfidati ad ascoltare con attenzione le parole del Signore. Venite, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti a Lui. È davanti a Lui che vogliamo stare, con quell'attitudine di umiltà, con quell'attitudine di attenzione e di dipendenza. Voi sembra che siate persone umili davanti ai vostri capi, davanti a tutti gli altri, è una buona cosa, ma voi siete umili davanti a Dio. È davanti a Dio che avete ricevuto grazia, è davanti a Dio che voi vi inchinate. Le persone dicono: ma tu sei troppo, come dire, troppo condiscendente, troppo buono. No, io non sono troppo buono. Il Signore è buono e ha cambiato il mio cuore, mi ha fatto diventare buono, che io buono non ero. Sia benedetto il nome del Signore. E quindi la mia scelta di umiltà è davanti a Dio, prima ancora che davanti agli uomini. Ma si esprime davanti agli uomini. Come prima vi ho fatto mettere in ginocchio, voi, sì, è davanti a Dio che vi siete inchinati, ma, come dire, è davanti ai vostri fratelli, è davanti a me, davanti a tutti noi che fisicamente eravate in ginocchio. Ma non era per rispetto a me, ma è per rispetto al Signore. Davanti a me nessuno si deve inchinare, è davanti al Signore che ci vogliamo inchinare. Quindi anche nel nostro rapporto con gli uomini di fuori, noi tante volte con umiltà accettiamo a volte anche delle ingiustizie, ma impariamo che è al Signore che offriamo questa cosa, ed è davanti a Lui che ci inchiniamo, ed è davanti a Lui che la smettiamo di ribellarci. Non so se riuscite a collegare le due cose insieme. Dio è presente nella nostra vita e nella nostra storia. Non so quanto ne siamo consapevoli. Ma Dio è il creatore della terra e dei cieli. Lui è l'onnipotente. Tutto è nelle sue mani. Questo è Dio. Questo è il nostro Dio. Tu non ti inchinerai davanti a statue, a immagini, a cose che rappresentano Dio. Perché Dio non è materia. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Noi non ci inchiniamo davanti alle cose, davanti alle persone, ma ci inchiniamo davanti a Dio. E anche quando usiamo umiltà nei confronti delle persone che ci stanno attorno, lo facciamo sempre perché rispettiamo quell'autorità che Dio ha dato agli uomini. Perché non esiste autorità che non venga da Dio, anche quando queste sono malvagie, anche quando queste sono ingiuste. D'accordo? Perché ognuno è responsabile del buon uso dell'autorità che Dio gli ha dato. Se tu sei un capo famiglia, sei un marito, tu hai un'autorità. E tu sei responsabile dell'uso che fai dell'autorità che hai e quindi del come ti metti al servizio di tua moglie e dei tuoi figli. Se sei una madre, hai autorità sui tuoi figli. E anche lì sei responsabile di come usi l'autorità che hai. Non sei responsabile dell'autorità di tuo marito, ma sei responsabile della tua autorità. E anche lì è un'autorità di servizio. Se sei un capo ufficio, tu sei responsabile e hai sotto di te dei dipendenti e sei responsabile di usare bene l'autorità che Dio ti ha dato. E siccome tutti siamo sottoposti a qualcuno, abbiamo la responsabilità di vivere in sottomissione, riconoscendo che l'autorità viene da Dio. Quindi anche il mio capo ufficio, anche il mio capo officina, anche è un'autorità che Dio ha stabilito. Non sempre sarà giusta, non sempre si comporta bene, ma io sono chiamato a rispettarla. Perché poi ci pensa Dio a sistemare le cose. Ma se le sistemo io, è chiaro che dopo mi metto nei guai da solo. Capite? Quando noi affidiamo a Dio la nostra situazione, Dio si prende cura della nostra situazione. E allora se anche il marito, la moglie o il capo ufficio o qualcun altro si comporta in modo scorretto, Dio saprà come riprendere la situazione. Ma se sono io che continuamente faccio opposizione, vivrò questa tensione e non vedrò la gloria di Dio. La differenza di quelli che credono nel Signore e di quelli che hanno la teoria del cristianesimo. Alcuni si inchinano davanti a Dio e dicono: Signore, tu hai ragione, mi fido di te, aiutami a mettere in pratica la tua parola. Aiutami, perché io da solo non ce la faccio. E questa è la giusta attitudine. Quegli altri invece vogliono sempre risolvere tutto da loro. Dicono di credere nel Signore, ma devono sempre fare tutto. E un detto che si usa molto è: aiutati che Dio ti aiuta. È realmente vero e non vero. È certo che hai dei compiti da mettere in pratica, ma il compito nostro è ascolta attentamente la mia parola per metterla in pratica. Ascolta attentamente. Domenica scorsa abbiamo preso una parola che viene dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, quando i discepoli gli chiedono al verso 28: che cosa dobbiamo fare per operare, per compiere le opere di Dio? Che cosa dobbiamo fare? Perché c'è sempre questa domanda: ma che cosa dobbiamo fare davvero per fare la tua volontà, oh Signore? E siccome siamo davanti a un nuovo anno, che cosa dobbiamo fare in questo nuovo anno? Come ci dobbiamo muovere in questo nuovo anno? Questa parola dell'Esodo ci dice: ascolta attentamente la voce del Signore. Ascolta attentamente la voce dell'Eterno, ascolta attentamente per mettere in pratica tutta la sua parola. E io non manderò su di te nessuna delle piaghe che ho mandato sull'Egitto, anzi, io sono l'Eterno che ti guarisce. Questo è il presupposto che Dio mette davanti. E qua i discepoli dicono: ma che cosa dobbiamo fare? Il verso 28 del capitolo 6 di Giovanni, che cosa dobbiamo fare per compiere, cioè per mettere in pratica, per completare le opere di Dio nella nostra vita? E Gesù risponde e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Alleluia. Alleluia. Questa è l'opera di Dio, che crediate in me, dice il Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. Questa è l'opera che dovete compiere nella vostra vita in questo nuovo anno, è credere nel Signore Gesù. e credere che Lui è presente nella vostra vita, e credere che Lui sarà con voi in ogni situazione, e credere che Lui vi dà la forza e la capacità di vincere il male col bene, perché è Lui che ha scritto la sua legge nel vostro cuore affinché la possiate mettere in pratica, perché Lui è l'Eterno che ci guarisce. Sia benedetto il suo nome. Capite, fratelli, l'importanza del non solo ascoltare e dimenticare o sapere in teoria, ma che questa realtà possa scendere nel nostro cuore e che così le nostre ginocchia siano piegate davanti a Lui, non solo le nostre ginocchia fisiche come abbiamo fatto prima, ma che davvero dentro di noi ci sia una resa a Dio. Se ti arrendi a Dio, Dio ha già predisposto ogni cosa per la tua salvezza, per la salvezza della tua famiglia, per la benedizione del tuo posto di lavoro e di quanti sono vicini a te. Tu non sarai solo nelle tue battaglie, ma anche già troverai perfino i fratelli, troverai le sorelle, troverai gli amici che Dio ti ha messo di fianco, perché Dio tante volte ti aiuterà attraverso un fratello, una sorella, attraverso un amico, un parente, un qualcuno che Dio ha stabilito perché sia una benedizione per la tua vita. E di questi scoprirete che ce ne sono tanti e non necessariamente fanno parte della nostra comunità. Il Signore ci darà di incontrare fratelli che sono fuori di qua e che sono davvero figli di Dio e che sono davvero strumenti nelle mani di Dio per essere una benedizione per la vita nostra. Sia lode e gloria al Signore. Ma vi esorto, fratelli, a focalizzare le cose importanti. Ascolto della parola di Dio, quindi la parola di Dio che noi leggiamo, che noi meditiamo, che noi ascoltiamo attraverso i messaggi, attraverso la parola stessa che possiamo ascoltare, letta e ripetuta per ognuno di noi e messa in pratica, soprattutto fiducia. Questa è l'opera che io ho preparato per voi, che crediate in colui che Dio vi ha mandato. Dio vi ha mandato Gesù Cristo. Dio ci ha mandato Gesù Cristo. Noi lo ricordiamo attraverso questo pane, questo vino, ma Dio ci ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in Lui non si perda ma abbia vita. Comprendete come anche noi che da tanti anni conosciamo il Signore abbiamo bisogno di rinnovare nei nostri cuori questa fiducia. Credere in Gesù è l'opera che dobbiamo compiere in questo tempo. Credere in Gesù è quella realtà che ci permetterà di operare secondo Dio. Che cosa dobbiamo fare, per compiere le opere di Dio? Credi nel Signore Gesù. Quindi questo che significa? Non credere alle tue malattie, non credere ai tuoi guai, non credere ai tuoi peccati, non credere alle tue debolezze. Credi in Gesù Cristo che ha vinto sui tuoi guai, sulle tue debolezze, sui tuoi peccati, su tutto quello che è il tuo passato, perché questo fa la differenza. È Gesù che fa la differenza nella nostra vita. Non vi sto predicando un Vangelo teorico, vi sto insegnando qualcosa di molto semplice, è che insieme alla fede ci dobbiamo mettere anche la pazienza. Noi troppe volte abbiamo fede, è una cosa ottima, ma poi non siamo pazienti. Non riusciamo a dare il colpo d'ala successivo. Diamo un colpo e ci giriamo. E l'altra ala la teniamo in tasca. Come farebbe un uccello a volare con un'ala da una parte e quell'altra se la tiene in tasca che non ce l'ha? Non è possibile. Come può un aereo volare con un'ala sola? Non è possibile. Come può un cristiano volare e vivere solo con la fede senza la pazienza? Noi abbiamo bisogno di pazienza oltre a fede. A questo riguardo abbiamo una parola che ci può aiutare. In Ebrei 6 Lettera agli Ebrei, capitolo 6, il verso 11 dice: desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza, alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditarono le promesse. Alleluia. Fede e pazienza. Qualcuno mi faceva notare, dice, ma nel mondo ci sono tanti movimenti di fede. In questi ultimi anni il movimento fede è diventato quasi come fosse la soluzione, la panacea per tutti i problemi della cristianità. Però purtroppo non ci sono movimenti di pazienza. È così che abbiamo tanta fede e mai pazienza. Il che succede è che con tutta la nostra fede non andiamo da nessuna parte. Siamo esattamente come se fosse un uccellino che vola con un'ala sola. Sì, fa tanto scompiglio, ma non va da nessuna parte, gira in tondo. Se voi legate un'ala, non si fa, a un uccellino, e lui comincia a sbattere quest'ala, che fa? Gira in tondo, non può volare. Fede e pazienza. Amen. Fratelli miei, se non esercitiamo fede e pazienza, non voleremo da nessuna parte. Non andremo da nessuna parte. La nostra fede rimarrà un girare attorno a noi stessi, e ce la raccontiamo, ce la diciamo, ma non andiamo da nessuna parte. Perché se alla fede non aggiungiamo la pazienza, non riusciremo mai a sollevarci dalle difficoltà in cui viviamo. Ma fede e pazienza, insieme voleremo e potremo dare gloria a Dio che ci ha dato la facoltà di vincere il male col bene. Non ti scoraggiare se oggi non sei riuscito a fare tutto quello che volevi fare. Ma intanto fai quello che puoi fare e dai gloria a Dio. Ringrazia il Signore. In ogni cosa ringraziamo il Signore, in ogni cosa diamo gloria a Dio, fede e pazienza insieme. Che possa questo nuovo anno rimanerci questa immagine nella mente, fede e pazienza, perché abbiamo bisogno di tutti e due queste realtà per poter sollevarci sulle difficoltà di questa vita. Dio ci ha dato la facoltà di comprendere queste cose, di amare il Signore. Ebbene, fede e pazienza ci dovranno accompagnare in questo nuovo anno. Dico fino a che il Signore non ritorna, potrebbe essere l'anno buono che il Signore ritorna, ma c'è ancora tanta gente da salvare in giro. E quindi io penso che intanto noi dobbiamo imparare a vivere per fede, con tanta pazienza, vincendo il male col bene, perché il Signore è insieme a noi e non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. Questo pensiero sia per ognuno di noi, perché fede e pazienza sono indispensabili per la vostra vita, per la vostra famiglia, per la vostra serenità. Non potrete mai sorridere se non avete pazienza. La paziente attesa del ritorno del Signore. Iniziamo un nuovo anno e diciamo: Signore, potrebbe essere questo l'anno in cui tu torni. Non lo so, è possibile, ma fede e pazienza. E tutto questo perché sennò diventiamo pigri. Se no diventiamo indolenti, se no non combiniamo niente. Noi abbiamo bisogno di fede e pazienza insieme, sapendo che una dà valore all'altra, l'altra dà equilibrio al valore dell'altra. E insieme tutto funzionerà. Perché fede e pazienza insieme ci daranno la consapevolezza della grazia di Dio. L'anno scorso abbiamo riflettuto spesso, aggiungete alla fede vostra. E tra le cose da aggiungere alla fede nostra c'era appunto la costanza, c'è quindi di conseguenza la pazienza. Quindi non solo una realtà di fede, ma una fede accompagnata dalla pazienza, dalle buone azioni, dalla realtà di uomini e donne rinati per la grazia di Dio. Quindi non ci scoraggiamo, ma vinciamo il male. Bene.
Affido a te, oh mio Signore, nelle mani tue la vita mia, il mondo mio, affido solo a te, io sono sempre. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signore. Jesús, appartengo a te.